Buona giornata a tutti, io sono Claudio Simeoni e sono ancora qui in trasmissione, la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, ricordandovi l'appuntamento del 20 luglio, venerdì 20 luglio alle ore 20:15, via Montello 66, ex emittente regionale Veneta, ex emittente Radio Gamma 5, statale che da Marostica porta a Bassano, via Montello e la statale che da Marostica porta a Bassano, ci diamo appuntamento dalle 20:15 alle 20:40, poi da là partiamo per la sala del dibattito, il dibattito che sarà chiamare le cose col loro vero nome, e è il nono dibattito sull'essere umano all'interno dell'essere natura. Dopodiché continueremo a settembre con l'arte dell'agguato, che faremo penso in due dibattiti. Detto questo, c'è un'altra cosa ancora che vorrei che i radioascoltatori che ci seguono memorizzassero in maniera molto importante. Cioè, quando sentite delle iniziative pagane, non pensate che siano delle iniziative nostre o dei pagani che stanno attorno a noi. Purtroppo esistono delle persone che sviluppano quello che è il pensiero povero, cioè un pensiero estremamente basso, estremamente misero, con cui circuire le persone, che sono persone con grandi sentimenti, grande emotività, ma che non sono corazzate a sufficienza sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista della cernita della proposta che gli viene fatta. Pertanto, se volete sapere se le iniziative sono iniziative dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, mettetevi in contatto con Francesco Scanagatta. Se volete sapere se quelle iniziative sono della Federazione Pagana, mettetevi in contatto sempre con Francesco Scanagatta o con Claudio Simeoni. E io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Pertanto, se volete sapere se questa o quell'iniziativa appartengono a quello che noi diciamo, a quello che noi facciamo, alla relazione che stiamo costruendo col mondo e con gli dèi, mettetevi in contatto con noi. So perfettamente che questo modo lascia un po' perplessi, però è importante che le persone non perdano quella che è la loro energia iniziale, cioè quello che è il loro input iniziale. Nel senso che quando delle persone cominciano ad incuriosirsi del paganesimo, della stregoneria o del politeismo, hanno una forza che li spinge e c'è un'energia che li sta spingendo. Bene, quell'energia che li sta spingendo li spinge a cercare e spesso li porta a trovare magari delle cose in cui verificare se stessi. Non sempre si trova la cosa che serviva per trasformare se stessi, spesso si trovano delle persone che non hanno nessun interesse di questo, ma che hanno interessi diversi da questo. Pertanto, per sapere se sono iniziative dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, telefonate o mettetevi in contatto con Francesco Scanagatta. Se volete sapere, naturalmente vale anche per gli altri membri dell'Istituto, solo che non ho chiaramente i loro nomi e cognomi. Se invece volete sapere se quelle iniziative sono della Federazione Pagana, chiedete sempre a Francesco e a me. Il mio numero di telefono, il mio indirizzo trovate su internet. Pertanto, fare una domanda può costare anche evitare delle fatiche che si potrebbero fare. Bon, detto questo, stasera non leggerò il libro dell'Anticristo, stasera vi leggerò una chicca relativa ai santi cristiani, a un grandissimo santo cristiano, un padre della Chiesa, un dottore della Chiesa, uno di quelli che fece dei massacri la propria ragione di vita e che la Chiesa cristiana elevò agli altari solo perché macellò centinaia di migliaia di persone. Bene, per la stessa ragione, perché truffarono, rubarono e depredarono, saranno alzati agli altari quel truffatore che è Padre Pio e quella macellaia dell'India che è la Teresa detta di Calcutta. Questi criminali, esattamente come questo Cirillo, padre della Chiesa, verranno alzati agli altari ringraziandoli di avere truffato, derubato le persone e aver aiutato la Chiesa cattolica a diventare padrona di uomini, struttura di distruzione degli uomini. Il pezzo che vi leggo è da Storia criminale del cristianesimo di Karl-Heinz Dechsner, edizione Ariele. Questo è il tomo secondo ed è San Cirillo, persecutore degli eretici e ideatore della prima soluzione finale. Ricordo che la soluzione finale è stata quella adottata da Hitler e dal Terzo Reich per annientare gli ebrei. Bene, il santo cristiano, come io vi ho già detto, che la Chiesa cattolica, l'unica cosa che ha portato di novità nella storia fu la costruzione di campi di sterminio e dello stragismo per questioni religiose. Bene, in questo libro di storia, che è un libro di storia, praticamente leggeremo di questo. Vi ricordo, per chi è appassionato di questo libro, che Karl-Heinz Dechsner pubblicherà in Italia sicuramente, vediamo un attimo, sicuramente un altro pochi di libri, e i pochi di libri sarebbero in programma di pubblicarne altri 5 oltre ai 2 già usciti, e la programmazione del terzo volume nel 2002, febbraio-marzo 2002, e il quarto volume sarebbe nel settembre-ottobre del 2002. Poi altri 2 volumi sono previsti nel 2003, e sono febbraio-marzo 2003 e settembre-ottobre 2003. Per cui altri 4 volumi sono già in programma di pubblicazione. Naturalmente costa tradurli dal tedesco e portarli in Italia. Bene, San Cirillo, persecutore degli eretici e ideatore della prima soluzione finale. Il pretesto della lotta per la fede soddisfò, come spesso accade nel cristianesimo, l'orrenda sete di potere di questo santo. L'opera di Cirillo, tuttavia, pur essendo andata in parte distrutta, vi ricordo che siamo attorno all'anno, vediamo un attimo se trovo una data, 420 circa, siamo nel 420, quando il cristianesimo stava macellando i pagani e gli altri per riuscire ad avere il dominio delle persone. Non è cambiato niente da allora ad oggi, è sempre la stessa roba. Cirillo vide la Chiesa di Dio costantemente minacciata da eresie, da dottrine immonde e sacrileghe di altri cristiani, da senza Dio, che però velocemente precipitavano all'inferno o nel cappio della morte. Nel caso in cui non avessero fatto, e in ciò ossessiva sete di potere, Cirillo fu molto d'aiuto, già in questa vita una brutta fine. Soltanto alla luce della sua ossessiva sete di potere si comprende l'enormità e la ferocia della sua infamia. Seguendo le orme dottrinali del famigerato Attanasio, nostro beato e notissimo padre della Chiesa, Cirillo continuò a perseguitare massicciamente i cristiani eterodossi, pratica già comune nei primi secoli, superando però il maestro per la brutalità. Sicuramente non per la testardaggine, e quanto a mancanza di stile riuscì almeno a raggiungerlo. Nel linguaggio, nell'immagine di Cirillo, non può essere un caso che persino i cattolici vi trovano poco o niente di attraente. Il suo stile viene definito fiacco e prolisso, ma anche ampolloso e sovraccarico. Biblioteca dei Padri della Chiesa. Mentre cautamente si dice dei suoi scritti che in letteratura non occupano una posizione di primo piano. Chi non la pensa come lui non può essere altro che un eretico. Infatti chi la pensa diversamente è anche moralmente maligno e Cirillo gli attribuisce stoltezza, eccesso, smisurata ignoranza, insensatezza e depravazione. Lo accusa di oltraggio, molestia, follia e di giochi di prestigio e chiacchiere senza senso, al massimo grado di stupidità. Queste persone sono altamente sacrileghe, calunniatrici e ingannatrici di diritto, per così dire ebre e annebbiate dai fumi dell'alcol, minati dai fermenti della malvagità, gravemente affetti da ignoranza di Dio, pieni di follia e professano dottrine di origine diabolica. Essi distorcono la fede tramandataci basandosi sull'invenzione del ritorno del drago che emerge dalle acque, cioè di Nestorio. Come certo sa dice un santo, spesso Cirillo difficilmente arriva in fondo con tali invettive e naturalmente chiede, in questo caso all'imperatore, avanti dunque con le ondate dirompenti di questi uomini, avanti con i pettegolezzi e le chiacchiere senza senso, con parole abbellite da chimere e inganno. Infatti, come dicono le parole dirette all'imperatore nella predica inaugurale di Nestorio, sconfiggi con me gli eretici. Anche Cirillo intese l'annientamento degli eretici come un ovvio obbligo di chi detiene il potere e nel 428 ottenne un editto contro gli eretici e minacciava con le parole del Vecchio Testamento: se non si convertono il Signore farà luccicare la sua spada contro di loro. Il Signore non era soltanto l'imperatore ma soprattutto Cirillo. Subito dopo le elezioni episcopali del 17 ottobre del 412, Cirillo procedette con decisione contro gli ortodossi, novaziani, fino a quel momento tollerati. La loro morale puritana non riuscì a impressionarlo. In aperto contrasto col governatore imperiale, Cirillo fece chiudere con la forza le loro chiese, scacciando gli stessi novaziani. Andando ulteriormente contro le leggi imperiali, si appropriò di tutti i loro beni, compreso il patrimonio privato del vescovo novaziano Teopempto, come riporta trionfante la Biblioteca dei Padri della Chiesa. Cirillo diede il colpo di grazia ad alcune sette, naturalmente con la penna. La sua principale arma, viene detto qui, oh follia, gridava sempre più spesso, o ignoranza, senno sconsiderato, o sproloquio da suocera, intelletto assopito, in grado solo di blaterare. Gli eretici abbondano soltanto di invenzioni irreligiose, favole raccapriccianti, di pura stupidità. Essi sono il culmine della malvagità, la loro gola è davvero una tomba spalancata, le loro braccia c'erano veleno di vipera, rinsavite voi ebri. Cirillo perseguitò anche i messaliani, coloro che pregano e per questo chiamati in greco euchiti, asceti penitenti dai capelli lunghi provenienti per lo più dagli strati più infimi della società che si astenevano dal lavoro e nella povertà più assoluta si sacrificavano alla ricerca di Cristo. I messaliani interpretavano la fratellanza come comunità mista di uomini e donne, interpretazione che i cattolici dispiacque particolarmente. Già condannati in precedenza, Cirillo decretò la loro fine a Efeso, dove la loro dottrina e le loro pratiche vennero nuovamente condannate. Naturalmente molti altri parteciparono alla caccia. Il patriarca Attico di Costantinopoli, 406-425, elogiato da Papa Leone I e venerato dalla Chiesa greca come santo, festa 8 febbraio e 11 ottobre, aizzò i vescovi di Panfilia a scacciare i messaliani come fossero topi o parassiti. Il patriarca Flaviano di Antiochia li fece cacciare prima da Edessa e poi da tutta la Siria. Il vescovo Anfilocchio di Iconium li perseguitò nelle sue diocesi, così come il vescovo Letoio di Melitene, che diede fuoco ai loro conventi, chiamati dal vescovo e padre della chiesa Teoreto covo di briganti. Nel Medioevo i messaliani riemersero tuttavia fra i bogomili. Ogni qualvolta Cirillo passò all'attacco, da un lato c'era sempre un abisso di errori, follia, stupidità e chimere, con anche questo un fenomeno durato per 2 millenni, tipico della politica ecclesiastica. Dall'altro lato c'era l'ortodossia immacolata, lui stesso, le cui ragioni e giudiziose esposizioni sono irreprensibili, come attesta modestamente di persona. Egli e i suoi seguaci appartengono sempre a coloro che hanno reso la loro fede salda come una roccia e che difendono la loro devozione fino alla fine e che ridono della inefficacia dei loro avversari. Dio è con noi, lo splendore della verità risplende sempre dalla loro parte e dove tutto è colmo di ignoranza e follia si predica, per così dire, nel sonno e nell'ebbrezza e non si conosce nelle parole né il potere di Dio. Smaltite per questo, come giusto, la vostra ebbrezza. La prova più bella del suo nobile intelletto, così glorifica Cirillo, un'edizione speciale ristampata con imprimatur ecclesiastico e sotto Hitler particolarmente apprezzata, è che anche in guerra ha tentato di salvare il comandamento dell'amore fraterno e, nonostante la sua innata irruenza, non perse mai il dominio di sé, neanche di fronte alla terribile malafede del suo avversario. Ma anche uno storico contemporaneo, questo santo, appare come un intellettuale con spiccato senso della razionalità che nella sua lotta contro l'eresia si è mostrato moderato, Jouachard, almeno nei suoi attacchi contro i pagani e gli ebrei. Il patriarca Cirillo, che nega a questi ultimi ogni comprensione per il mistero del cristianesimo, parla della loro ignoranza e della loro malattia, li chiama spiritualmente accecati, uccisori del Signore e suoi crocifissori. Nei suoi scritti li tratta ancora peggio dei pagani, Jouachard, ma Cirillo non li colpì soltanto letterariamente come altri padri della Chiesa, ma anche nei fatti. Già nel 414 quest'uomo, tutto d'un pezzo, così il cattolico Daniel Rops, dalla straordinaria forza d'azione si impadronì di tutte le sinagoghe d'Egitto e le trasformò in chiese cristiane. Al suo tempo, anche in Palestina, la repressione degli ebrei divenne sempre più radicale, mentre monaci fanatici distruggevano le loro sinagoghe. Nella stessa Alessandria, dove vivevano molti ebrei, Cirillo convocò i loro rappresentanti accusandoli del fatto che da parte ebraica fossero stati commessi atti orribili, un massacro notturno che secondo le fonti non può essere dato per certo, ma neanche del tutto smentito. In ogni caso il santo, senza alcun diritto, fece assalire e distruggere le sinagoghe da un'enorme folla che, come in guerra, fece man bassa dei loro beni e scacciò più di 100.000 ebrei, forse 200.000, lasciando donne e bambini senza cibo e senza averi. L'espulsione fu totale, lo sterminio della comunità ebraica alessandrina, la più numerosa della diaspora che esisteva da più di 700 anni, fu la prima soluzione finale della storia della Chiesa. La biblioteca dei padri della Chiesa dice che è possibile che il comportamento di Cirillo non sia stato propriamente riguardoso e del tutto privo di violenza. Si sa che i padri della Chiesa sono una banda di criminali e di assassini, come il nostro amico Wojtyla. Quando il governatore imperiale Oreste manifestò il suo dissenso a Costantinopoli dal deserto, giunse un'orda di monaci seguaci del santo, che puzzavano di sangue e di bigottaggine già da lontano. Questo scrive Burri. Essi accusarono Oreste, battezzato a Costantinopoli, di idolatria, dandogli del miscredente e di fatto procedettero contro di lui. Se il popolo non fosse accorso in suo aiuto, probabilmente la pietra che lo colpì alla testa, invece di ferirlo, l'avrebbe ucciso. All'attentatore, suppliziato e morente, Ammonio, che tra l'altro non tutti ritenevano cristiano, Cirillo riservò onori da martire, santificando il monaco in una predica. Il 3 febbraio portò la sua truppa all'assalto, ridotta da una disposizione imperiale del 5 ottobre del 500 a 600 unità. La tortura che portò il martire alla morte preparò il terreno per l'uccisione di Ipazia. Nel marzo del 415, durante il tumulto di Alessandria, Cirillo acconsentì, o meglio fomentò, l'esecuzione di Ipazia, al tempo filosofa pagana molto nota e stimata, figlia di Teone, matematico e filosofo, ultimo rettore a noi noto del Museion, l'Accademia Alessandrina. Ipazia fu maestra del padre della Chiesa e vescovo Sinesio di Cirene, che in una lettera definisce madre, sorella e maestra, e filosofa amata da Dio, e che era seguita anche da molti uditori cristiani. Cirillo covò ancora contro Oreste, il Praefectus Augustalis, anche perché questi trovava gradita la compagnia della filosofa. Il patriarca diffuse notizie false su di lei e riuscì, con l'aiuto di prediche che la diffamavano come maga, ad aizzare contro il popolo. Presa a tradimento dei monaci fedeli a Cirillo e guidati dal chierico Pietro, Ipazia fu trascinata nella chiesa di Caesarion, dove fu spogliata e letteralmente fatta a pezzi con schegge di vetro. Infine, la salma di Lagnata fu pubblicamente bruciata. La prima caccia alle streghe della storia. Dunque, una caccia ai pagani. Il patriarca Cirillo si guadagnò la nomina di ideatore spirituale del crimine. Persino il volume Riformatori della Chiesa, con tanto di imprimatur ecclesiastico, 1970, scrive di costui che è uno dei più grandi santi cattolici, almeno per la morte della nobile pagana Ipazia, egli è responsabile. Anche uno dei più obiettivi storici cristiani, Socrate, ritiene che i seguaci di Cirillo e la Chiesa Alessandrina furono accusati del fatto. Ci si può convincere che la nobile colta donna divenne realmente la vittima più imminente del vescovo fanatico. In Egitto il paganesimo manteneva più potere di quello che comunemente si crede. Specialmente fra gli intellettuali e la classe dirigente c'erano ancora numerosi pagani e anticristiani. Cirillo, che alla stregua dello zio Teofilo continuò la lotta contro i pagani, non poté che condurla anche contro gli ebrei, come fece prima di lui il famoso Giosia, che bruciò idolatri con i loro boschi sacri ed altari, sterminò ogni pratica di magia e di divinazione e distrusse infine ogni insidia diabolica. Così anche gli ebrei dovettero essere sterminati. Cirillo non perse l'occasione di aggiungere: in questo modo egli ha messo al sicuro il suo regno dalle vecchie credenze e dai sacrifici. A tutt'oggi viene ammirato da tutti coloro che sono in grado di apprezzare il timore di Dio. Questo santo criminale sostiene che i filosofi greci hanno preso il meglio da Mosè, quando lui stesso ne copiò interi passi nelle sue sudate e per lo più noiose e prolisse pagine, 30 libri soltanto contro il sacrilego giuliano, e solo contro il suo testo contro i Galilei ne scrisse altri 10. Cirillo, responsabile di molteplici menzogne, della diffamazione di Nestorio, della più alta corruzione, colpevole di appropriazione indebita in favore della Chiesa e di se stesso, di aver esiliato, usato brutalità di tutti i generi, di ricorso in omicidio, questo diavolo che riuscì sempre a dimostrare quanto fosse pericoloso inimicarsi Dio e umiliarlo abbandonando la retta via, da subito si gloriò del nome di difensore della verità, di amante appassionato del rigore, l'ideatore della prima soluzione finale della Chiesa cristiana, alla quale sarebbero seguite molte altre. Divenne il più nobile santo dell'ortodossia bizantina, ma anche uno dei più brillanti santi della Chiesa cattolica romana, padre della Chiesa. Anche dopo lo sterminio hitleriano degli ebrei, per i cattolici rimase un uomo virtuoso nelle pienezze del termine. Eppure già nel XVI secolo il cattolico Lanain de Tillemont si beffò di lui con il cinismo molto apprezzato da quelle parti. Cirillo è un santo, ma dei suoi atti non si può dire altrettanto. È come il cardinale Newman, che confrontava comicamente e apparentemente irritato gli atti esteriori di Cirillo con la sua santità interiore. Fa ridere, eh? Uno studioso come Jeff Kane, nonostante aspiri all'imparzialità, si sforzi di ricercare i due aspetti del bene per Cirillo, prova soltanto ribrezzo, fanatismo senza vera, brillante passione, erudizione senza profondità, zelo senza vera e propria fede, grossolana litigiosità senza esercizio dialettico e infine nessuna sincerità nella lotta. Non soltanto Jeff Kane è di questa opinione, ma anche la maggioranza degli storici non cattolici. e ciò ai suoi buoni e ancora meglio cattivi motivi. Quando il grande santo morì, tutto l'Egitto tirò un sospiro di sollievo. Il generale Sollievo lo testimonia una lettera, forse apocrifa, inviata al padre della Chiesa Teodoreto. Finalmente, finalmente è morto quest'uomo terribile. Il suo congedo rallegra i sopravvissuti, ma sicuramente affliggerà i morti. Quali altre figure si aggirassero nei pressi del patriarca, lo vedremo più estesamente con altri esempi. Un macellaio, un assassino, viene fatto santo. Ma tutti quelli che Wojtyla ha fatto santi in questi anni, quelle migliaia di santi, sono solo degli assassini, sono solo dei criminali, sono solo dei macellai. Sono persone che devono ridurre gli esseri umani a bestiame, massacrare, stuprare bambini, trafficare in schiavi, vendere e spacciare carne umana. Questo è ciò che fa Wojtyla. È un macellaio, un assassino che dovrebbe essere processato per genocidio nei confronti dell'umanità. E questa testimonianza che abbiamo del 400 è esattamente quello che sta avvenendo in questo momento. Ma c'è un qualcosina ancora, no? Visto che ho ancora un pochino di tempo e un po' di fiato, ve ne leggo un'altra, molto divertente. Vi ricordate, se qualcuno ha seguito un po' le nostre conferenze e i nostri dibattiti, c'è un aspetto che noi sottolineiamo, specialmente nella conferenza che decide i principi fondamentali della ricostruzione del paganesimo politeista, no? C'è un personaggio, Gelasio I, che chiamiamo il corrotto. Perché? Perché questo personaggio decise di costringere in ginocchio chiunque per diventare padrone degli uomini. Per cui il vigliacco, l'assassino, il porco, il figlio di puttana, il pezzo di merda, vale per Gelasio I come vale per Wojtyla, la stessa cosa. Cioè la responsabilità che assume Wojtyla è la stessa identica cosa. Ebbene, questo personaggio è uno di quelli che praticamente sotto di lui il paganesimo resiste il più possibile e perse l'ultima battaglia, perse la battaglia dei Lupercali. Ma è bene sapere anche perché noi come pagani lo definiamo il corrotto. Ebbene, visto che ho ancora un po' di fiato e che avevo finito Cirillo, vi leggerò anche Papa Gelasio combatte la pestilenza di schismatici, eretici e pagani. Solo per amore di Dio, non per altro, si svolge la guerra senza quartiere contro gli schismatici e gli eretici. Riflessa nelle circa 60 lettere e decreti di questo Papa, più 6 trattati teologici, 4 dei quali contro i monofisiti. I greci, schismatici, espressione ripetuta spesso, a sottolineare la distanza, sono continuamente rimproverati da Gelasio per la loro testardaggine, traviamento e nemmeno i morti, lui lo sa, abbandonano l'errore. Non attacca direttamente l'enoticon, non lo nomina nemmeno, ma solo le sue conseguenze politiche. La questione non è la dottrina, ma la persona, il seggio, il potere. Gelasio ricopre questi greci di accuse, rimproveri, scherno e delusione. Si meraviglia, le sue lettere cominciano spesso con miramur, o vade miratio sumus, cosa che è sempre foriera di pericoli. Costantinopoli, la capitale dell'impero, non è annoverata fra i grandi seggi, non ha la sede del metropolita, il seggio di patriarca, di fatto primo in tutto l'Oriente ed equiparato a Roma dal canone 28 di Calcedonia. Non ha rango tra le sedi episcopali, il patriarca non ha l'autorità pontificia di rivedere i giudizi del soglio apostolico che solo delibera sulla verità. Che Acacio e i suoi disprezzino in maniera imperdonabile. Insomma, tutti gli scritti papali avevano lo stesso obiettivo, mettere i vescovi orientali dalla parte del torto. Fin dall'inizio, Gelasio provocò il patriarca di Costantinopoli Eufemio, che disertò le elezioni di Gelasio, ma si congratulò con lui. Pochi anni dopo venne accusato di altro tradimento e destituito e deportato. Naturalmente Gelasio non ci pensava proprio, come chiarisce il suo responsum, a fare rapporto a un subordinato del primo seggio della cristianità. Arrogante fino all'estremo, accusò Eufemio di arroganza, lo accusò di essere venuto meno agli obblighi, di essere debole, lo sfinì con la destrezza dialettica, col sarcasmo mordace, con la superbia. Vi vedete caduto dalla comunità cattolica e apostolica in quella eretica e dannata. Questo lo sapete e non lo negate, e ci invitate a condiscendere con voi, condiscendere dall'alto al basso. Per concludere poi con la minaccia: verremo, fratello Eusebio, senza dubbio verremo di fronte al terribile e spaventoso tribunale di Cristo. In effetti le minacce fatte attraverso il più recente dei tribunali, il tribunale dell'Eterno Giudice Re, sono molto frequenti in Gelasio. Spesso si rivolse anche contro Accacio, il crimine del patriarca, la pestilenza di Eutiche, l'infezione eutichiana dell'Oriente, nient'altro che incallita malvagità, decrepite malvagie stoltezze, miserevoli istigazioni, ciance, laddove eutichianesimo è un termine involuto che indica l'eresia, tutti complici e seguaci e simpatizzanti di una malvagità già condannata. Naturalmente anche in Occidente, presi di mira tutti i deviazionisti, ancora nel 493, all'epoca delle sanguinose battaglie dell'Isonzo sull'Adda presso Verona e Ravenna, e l'Italia settentrionale era scossa da 4 anni da guerra. Il Papa scrisse ai vescovi italiani di Piceno: la distruzione della vostra terra per mano di barbari lo feriva meno della loro tolleranza nei confronti dei diabolici eretici. Allo stesso modo si volse contro i nuovi fermenti pelagiani in Dalmazia, che per lui era solo una palude fetida. Definì il vescovo Seneca, che scomunicò, una rana che sguazza inconsciamente nella palude pelagiana, cadavere indegno e mosca morta. Scacciò i manichei da Roma e fece bruciare i loro libri davanti all'entrata della Basilica di Santa Maria Maggiore. Un gesto, secondo le parole di Hartmann, Grisard, gesuita, molto simile a quello di Leone Magno. Dalle obiezioni altrui Gelasio, nella migliore tradizione romana, non si fece minimamente irritare, restava sordo e le trattava in modo totalmente sprezzante, e una volta le liquidò come miscuglio di eresie che non conoscevano alcuna differenza tra vero e falso. Era talmente pieno di sé che non esitava ad attribuirsi affermazioni di Cristo e di paragonarsi a lui. Anche Pio IX, l'assertore dell'infallibilità del Papa nel XIX secolo, cosa ritenuta sciocca e folle perfino dagli studiosi cattolici e vescovi diplomatici, si attribuì la frase di Cristo: «Io sono la via, la verità e la vita». E nel 1870, rivolgendosi ad uno storpio, disse: «Alzati e cammina». Solamente a far ridere. Gelasio eliminò anche l'ultima festa pagana ancora esistente e tollerata, quella dei Lupercali, una sorta di carnevale ma più piccante, disinvolto e scabroso, consentito solo alle donne. Era una delle feste che resisteva ai tempi di Roma antica, la festa più vecchia della città, dedicata al dio Lupercus, protettore dei lupi. In realtà era il lupo che proteggeva Roma, Istituita appare per scongiurare la sterilità femminile. Aveva una forza catartica e scaramantica. Apparentemente se ne interessò un petit groupe di cristiani dissidenti. In realtà nemmeno i cristiani volevano rinunciarci, ma Gelasio ingiunse alle sue pecorelle di non sedere alla stessa tavola col Signore e col diavolo, di non bere dallo stesso calice. Predicò contro la magia pagana, contro gli usi miscredenti, e proibì il divertimento. La Chiesa sostituì i Lupercali con la festa della purificazione della la Candelora, spostandola dal 14 al 2 febbraio, data in cui si festeggia ancora oggi. Gelasio, che dichiarò che alla condanna di Ario erano inclusi tutti gli ariani e quelli che diffondevano quella peste, non volle però colpire i goti, che detenevano di fatto il potere, punto troppo importante per non ricordarlo ancora una volta, come i greci, eppure questi ultimi erano cattolici schismatici, mentre i goti erano eretici e barbari. Avevano il loro clero, i loro templi. Il Papa doveva confrontarsi continuamente con loro. Anche a Roma c'era un vescovo ariano e chiese ariane proprio accanto alla residenza papale, eppure Gelasio non fece nulla contro i goti, né come cancelliere né come papa. Mentre si scagliava contro gli ultimi eretici, i pagani, gli scismatici orientali con tutta la forza e l'infamia possibili, bellicoso e agguerrito come pochi, lasciò i Goti in pace. Egli fu capace di rivolgersi al re eretico non solo con l'appellativo di più alto funzionario imperiale, magnificenza vostra, bensì, cosa che aveva ben poco a che fare col cerimoniale, riconoscergli anche lo status di devoto cristiano. Apparentemente gelaso, furioso contro tutti quelli di altre fedi, riusciva a dominarsi solo con chi lo dominava, perché la sua confessione in Occidente era una minoranza, perché gli ariani germanici governavano su quasi tutto l'Occidente, non solo in Italia ma anche tutto intorno, a nord i Burgundi, in Spagna e nella Francia del sud i Visigoti, in Africa i Vandali. Allora il tonante, per non dire smargiasso, Gelasio diventava sommesso. Anche per lui valeva il fondamento classico del cattolicesimo: contro la tolleranza quando si è in maggioranza, altrimenti a suo favore. In pratica, cosa fa Gelasio I? Gelasio I lecca il culo ai Goti semplicemente perché i Goti hanno il potere. Hanno il potere, hanno le armi e hanno un esercito per intervenire. Tutti gli altri che non hanno forza per combattere, tutti gli altri che vorrebbero semplicemente la giustizia di una nazione, li fa massacrare. Questo è il vescovo di Roma, questo è il cattolicesimo. Non esiste una cosa diversa da questo. Come Gelasio era pazzo, anche Pio IX, anche Pio XI qua, vediamo un attimo. Sì, anche Pio IX era pazzo, cioè nel senso che tutti i papi fondamentalmente sono dei pazzi, in quanto si credono di essere i padroni del mondo, Dio in terra, tanto per essere chiaro. E non è che dico semplicemente perché lo dico io, ma perché lo scrivono loro, cioè sono dei poveri pazzi che si ritengono padroni del mondo e costringono tutto il mondo in ginocchio. È veramente, questa è una cosa assolutamente aberrante. E finché un tribunale non processerà il cristianesimo per genocidio nei confronti dell'umanità, beh, sarà molto difficile. Ma qui non si tratta semplicemente di processare il cristianesimo per genocidio contro l'umanità, si tratta di processare il Dio dei cristiani, si tratta di processare il pazzo di Nazareth, si tratta di processare il pederasta di Nazareth, si tratta di indicare tutti i cristiani come dei criminali di fatto, cioè come manifestatamente criminali, e non c'è soluzione a questo. Questo dovrà avvenire, come dicevamo con Francesco oggi. C'è effettivamente un appiattimento di quello che è il sistema sociale nel quale viviamo, e c'è effettivamente un appiattimento delle tensioni interne al mondo, però nello stesso tempo c'è anche la preparazione del nuovo, cioè quando finisce un mondo ne comincia un altro. Fra la fine di un mondo e l'inizio di un altro c'è un periodo di stasi che sembra un momento di silenzio. Bene, questo è un momento di silenzio in cui il nuovo sta nascendo, sta tentando di costruirsi, sta germinando. Bene, gente come Gelasio, gente come Cirillo, gente come Atanasio, gente come Wojtyla, gente come Pio IX, Pio XII, sono effettivamente degli assassini, ma per processare questi assassini bisogna essere come i Goti, cioè bisogna avere i rapporti di forza, bisogna essere in grado di andare dal magistrato e di chiedere al magistrato di fare giustizia. Pertanto ogni volta che ognuno di noi non guarda il mondo che è attorno, ogni volta che ignora quelle che sono le voci che dal mondo arrivano verso di lui e gli nega se stesso e va a distruggere una parte del mondo che lascia in eredità ai suoi figli. Prima di passare alle telefonate eventualmente, comunque continuerò un po' di rassegna stampa, è importantissimo che riconosciate anche questo concetto fondamentale. Non esiste un lavorare su di noi o cambiare ciò che noi siamo per cambiare ciò che noi siamo. Per cambiare ciò che noi siamo dobbiamo entrare nell'arena della vita, dobbiamo incominciare a scannarci, a scazzarsi e fare i nostri errori. solo allora noi possiamo cambiare. Perché? Perché è l'arena della vita, l'arena nella quale noi possiamo cambiare. Certo, esistono anche mondi di percezione, esistono un sacco di mondi, ma è sempre arena della vita. Non si possono affrontare i mondi della percezione se non si è in grado di affrontare il mondo della quotidianità. E quando si ha paura e si gioca con la paura e la paura ti pervade, l'unica cosa che puoi fare è nutrire la tua paura, e non ci sono alternative a questa. Tutta la psicanalisi in realtà ha fallito nei suoi scopi, ha fallito perché non è riuscita a portare una sola persona fuori dalla situazione in cui era. È vero, la psicanalisi apparentemente ha aiutato moltissime persone a ricostruire se stesso, in realtà non è così. La psicanalisi con la sua tecnica ha permesso alle persone di sospendere per un attimo quello che era il caos, il casino che gli faceva il mondo dentro se stesse. Sospendendo un attimo quel casino, le persone hanno cominciato a mettere ordine dentro se stesse, hanno cominciato a capire. Però nessuno è venuto fuori dai propri casini. L'unico modo per venire fuori dai propri casini e dalle proprie patologie è buttarsi nell'arena della vita e cominciare ad affrontare i problemi della vita e cominciare a soggettivare l'oggettività, cioè fare nostre le tensioni del mondo e i bisogni del mondo e fermare un attimo quello che sono le nostre aspettative, quelle che sono le nostre tensioni, quelli che sono i nostri bisogni di proprietà. Ogni volta che noi, per un attimo solo, per un frammento della nostra esistenza, soggettiviamo un frammento di oggettività, cioè percepiamo una sola azione degli dèi nei nostri confronti, ebbene, in quel momento, in quell'attimo, noi cambiamo. Poi quel cambiamento si svilupperà un po' nel tempo, cioè si svilupperà un po' alla volta, ma nel far questo noi cambiamo, e quando cambiamo, cambiamo anche in una direzione, e la direzione verso la quale noi cambiamo è l'intento per cui cambiamo, cioè non si cambia tanto per cambiare, ci si fissa degli obiettivi e si attraversa il mondo cercando di raggiungere quegli obiettivi. Poi, per raggiungere quegli obiettivi, ci si fornisce dei mezzi, cioè si costruisce una strategia. Ma la strategia che ci costruiamo non sempre ci qualifica quegli obiettivi. A mano che noi proseguiamo il nostro cammino, possiamo spostare quelli che sono i nostri obiettivi, i nostri fini, il nostro intento, e nello stesso tempo possiamo anche cambiare i mezzi per raggiungere quell'intento. Però l'importante è che ciò che noi facciamo vada ad aumentare il nostro potere di essere. Ci sono sulla strada della stregoneria quattro grandi nemici da superare. Il primo è la paura. La paura si supera quando la paura diventa il nostro alleato, quando da paura che ci blocca il nostro cammino diventa invece un guardiano che ci si affianca. Poi c'è la lucidità. In quel momento noi pensiamo di sapere tutto, di essere in grado di affrontare tutto, e in effetti è vero, cioè il potere di essere che è cresciuto, che ci ha permesso di sconfiggere la paura, ci permette di vedere chiaro le cose, cioè di capire come le cose si muovono e anche di capire cosa sta per succedere. Bene, quel nemico ci dà un potere, e ci dà un potere enorme rispetto ad altre persone. Bene, noi dobbiamo sconfiggerlo quel nemico, cioè dobbiamo usare la lucidità per costruire noi stessi, dobbiamo usare la lucidità per agire nel mondo, dobbiamo usare la lucidità per soggettivare quelle che sono le tensioni del mondo. Ma poi c'è il terzo nemico. Una volta vinta la lucidità, una volta che la lucidità non ci fa suo schiavo, una volta che noi facciamo, che la lucidità non ci costringe a dire guarda come sono bravo, mi guarda che bravo che sono diventato, ma l'abbiamo messa al nostro servizio, cresce il potere di essere. In quel momento stiamo plasmando la nostra energia, stiamo cominciando ad usare l'obe, stiamo cominciando a viaggiare nei mondi della percezione, stiamo cominciando a vivere per sfida, stiamo cominciando a plasmare la nostra energia vitale. Ebbene, quel momento, per vincerlo è necessario far sì che quel potere di essere sia al nostro servizio e al servizio dell'intento che noi esprimiamo, avendo soggettivato i bisogni e le tensioni del mondo. I bisogni della vita diventano i nostri bisogni. Quando abbiamo sconfitto il potere, perché noi lo usiamo attraverso la soddisfazione, per soddisfare i bisogni del mondo, noi abbiamo il quarto nemico. E il quarto nemico lo possiamo vincere solo se ci facciamo travolgere, ed è la vecchiaia, la morte del corpo fisico. Bene, quel nemico noi lo sconfiggiamo soltanto se facciamo passare la nostra coscienza e la nostra consapevolezza dal corpo fisico al corpo luminoso. E questi sono i quattro nemici della stregoneria. E non è possibile fare un percorso di stregoneria senza superare questi quattro nemici, anche se a volte si riesce a superare senza accorgersi di averli superati. Bene, Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, telefono è 049 700 838. Ricordate che abbiamo solo il numero di telefono 049 700 838. Va bene, adesso che siamo andati qua, passiamo un po' di stampa. Qual è il guaio grosso della mia rassegna stampa? Il guaio grosso della mia rassegna stampa è che la gran parte della rassegna stampa non l'ho fatta, cioè nel senso che ho solo la rassegna stampa abbastanza vecchia, però ho mezzo metro di giornali da controllare. Pronto?
Sono da Vicenza, no? Allora, la paura, scusa, non ho capito bene, ripeti perché ho ben attaccato adesso.
La paura, la lucidità, il potere e la vecchiaia.
Beh, questo mi sembra molto bello come cosa, perché mi sto facendo contro, anche nel posto di lavoro dove che so che ho capito, e tutti quanti pensano di assoggettarmi.
È un bel casino.
Un bel casino, eh?
Sì.
Cosa mi consigli tu di Claudio?
Tenerti l'informazione.
Vabbè.
Cioè tagliare le informazioni.
Vabbè.
Comunque adesso lo dico per radio.
Ma buon, grazie.
Ok, grazie a te, ciao. Allora, il problema è che sui posti di lavoro cerca a fregarti. In realtà non è semplicemente che ti cercano di fregare. Se uno ha una buona lucidità e una buona passione per la vita, ha anche una certa abilità per i lavori che fa, una certa passione per fare quei lavori. Cosa succede? Succede che chi non ve ne frega niente, prima di tutto se ne sbatte le palle per imparare, però a un certo punto deve dare un risultato di lavoro. Per dare il risultato di lavoro va dalle persone che lavora e cerca di mettergliela in culo. Cioè, cosa vuol dire mettergliela in culo? Significa che cerca di troncare prima di tutto i rapporti fra queste persone e l'autorità superiore, cerca di mettersi in mezzo e cerca di usare il loro lavoro, le loro prestazioni per i suoi fini e i suoi scopi. L'unico modo, nei limiti del possibile, è troncare il giro dell'informazione. Troncando di netto il giro dell'informazione si può vendere l'informazione all'azienda, però diventa sempre un problema, cioè va studiato esattamente come si può o come non si può fare, perché effettivamente serve una strategia. Comunque anche la costruzione di una strategia del genere serve per trasformare la persona. Va bene, un attimino sta rassegna stampa. Sì, comunque non ti preoccupare, non che se amuleti che tengano. Vediamo un attimino dove eravamo rimasti, se riesco anche a trovarlo, perché vi ricordo sempre l'appuntamento del 20 luglio alle ore 20:15 alle 20:40 via Montello 66 sulla statale che da Marostica porta a Bassano. Parleremo di chiamare le cose col loro vero nome. Va bene, cosa abbiamo qui? La notizia del 29/4/2001. Qui il problema fu abbastanza grosso, no? Ciao Stefano. Erika compie 17 anni, si fa strada l'ipotesi del satanismo. Qui praticamente cosa è successo? È successo che subito dopo i fatti di Erika di Novi Ligure, e si scoprì che questa qua in realtà era una cattolica, la famiglia era una cattolica, e ci sono delle implicazioni fortissime in relazione fra l'educazione cattolica ricevuta e la strage. E naturalmente bisognava mascherare questo. Allora, cosa è successo? È successo che naturalmente hanno chiamato ad intervenire gli specialisti cattolici, che ha cominciato a dire: ma sicuramente qua che c'è dei riti satanici, e dicono fra l'altro: ed inquietante, c'è l'ombra del satanismo che arriva dal passato di Erika. Lettere che analizzate suonano come sinistri presagi. Sarà l'edizione di maggio del mensile di ispirazione cristiana Viator a pubblicarle. Risalgono a quando Erika aveva 13 anni. Parlano di satanismo, sangue, spiritismo e magia. Come se Erika, in una famiglia cattolica, non si fosse imbevuta di queste cose. Vi ricordo che riti satanici, riti satanisti a sfondo sessuale, voi li trovate soltanto nei conventi cristiani, tanto per essere chiari. Poi qualche matto potrebbe farli anche domani. Bene, l'importante era allontanare il sospetto che la Chiesa Cattolica fosse coinvolta in questo omicidio. In realtà il cattolicesimo è il primo imputato di quella strage. Cosa abbiamo? L'io è una sfera di neuroni nascosta dietro l'occhio destro. Vabbè. La scoperta di un gruppo di ricercatori californiani dopo uno studio su alcuni malati colpiti da patologia genetica. I testi hanno rivelato che una lesione può cambiare radicalmente i tratti distintivi di personalità e pensiero. Scienziati USA scoprono il luogo dell'identità del cervello. In realtà è una grandissima cazzata. Cosa significa una grandissima cazzata? Significa che il cervello usa delle sue parti per depositare una serie di elementi che sono importanti per affrontare la vita. Cioè, il fatto che li deponga in una certa area non significa che il cervello non può deporli in un'altra area. Chiaramente in quell'area si vengono ad accumulare tutti i dati comportamentali della vita. Quando una persona ha delle lesioni, non è che cambia, semplicemente viene a saltare quell'area del cervello dove il cervello ha depositato i suoi dati, ma il suo modo di sentire, il suo modo di percepire, il suo modo di intuire non è che viene cambiato, viene stravolto quello che è la sua ragione, cioè la sua razionalità con cui vive nella vita. In realtà il cervello ha la possibilità anche di ripristinare quell'area, cioè la ripristina da un'altra parte, solo che essendo lesionata quell'area, chiaramente è come cioè, quando perdi un'area del cervello, con un'area del cervello ti va in tilt, e chiaramente tutto ciò che è depositato in quell'area non ti funziona più. Il cervello lo ricostruisce, perché il cervello è in grado di crescere, però ci vuole del tempo, e ciò che è il risultato finale è chiaramente la perdita di una parte della personalità. Ma la stessa perdita di una parte della personalità ce l'avrei se perdessi un braccio. Cioè, se domani mi venisse tagliato un braccio, io non mi comporterei più come mi comporto oggi tutti i giorni. Chiaramente assumerei degli atteggiamenti diversi, dovrei muovermi in maniera diversa, non guiderei più un'automobile, insomma ci sarebbe tutta una cosa diversa, per cui anche la mia personalità verrebbe a variare. Chiaramente qua il creazionismo viene a dirti che c'è un'area del cervello che ti dà la tua identità. In realtà l'identità è costruita dall'uomo fino al primo giorno di nascita e viene depositata, viene elaborata in quella parte, perché la cultura umana, la nostra cultura sociale, trova opportuno rifilarla in quella parte, ma non necessariamente è detto che si possa depositare in quella parte. Naturalmente il cervello cerca sempre le parti più semplici. Vabbè. Ahia. Vediamo qua. Oh, qui abbiamo delle notizie di meteoropatia. Lo studio condotto in collaborazione con alcuni studiosi belgi a soffrire di questi disturbi soprattutto ragazzi dai 15 ai 50 anni. Piove. L'ansia è in agguato, il CNR, un italiano su quattro è meteoropatico. quando c'è un temporale d'aria, l'aria si carica di ioni positivi che provocano alterazioni ormonali nel nostro organismo. Quando sta per tornare il bel tempo, l'organismo reagisce e diventa iperattivo. In quei giorni aumentano gli incidenti stradali. Pertanto, cosa dice sto studio? Dice semplicemente che noi siamo sensibili alle variazioni del tempo. Attenzione, essere sensibili alle variazioni del tempo significa chiamare le cose col loro vero nome. Perché se io ho una variazione ormonale, ho una variazione psichica, ho una variazione biologica, perché il tempo sta cambiando, quando io ho quella variazione biologica devo sapere che il fenomeno del cambiamento del tempo sta per arrivare. Ma io devo avere la conoscenza che questo sta per avvenire. Se noi ci guardiamo attentamente attorno, tutti gli animali hanno la percezione del tempo che sta per cambiare. Per cui il fatto che ogni essere della natura sia meteoropatico è dovuto semplicemente al fatto perché noi siamo esseri della natura, perché ci siamo evoluti per milioni di anni all'interno dell'essere natura. Non cambia assolutamente niente. Ciò che rendeva l'idea che gli esseri umani non fossero meteoropatici era solo il presupposto iniziale che l'essere umano fosse creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo. Ma l'essere umano non è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo, si è trasformato ed è divenuto all'interno di milioni di anni, e in quei milioni di anni ha vissuto nell'atmosfera, per cui ha interiorizzato tutta una serie di meccanismi che gli permettono di sopravvivere anche all'arrivo di tempeste, anche all'arrivo di temporali, anche all'arrivo di uragani. Pertanto noi abbiamo questi segnali dentro di noi, e sono segnali dentro di noi che noi possiamo riattivare. Per esempio, nei dibattiti di stregoneria ne abbiamo parlato. Si tratta di riattivarli ascoltando le correnti vegetative e ascoltando quello che succede dentro di noi al presentarsi di fenomeni diversi. Se noi sappiamo spostare l'attenzione dentro di noi, noi sappiamo capire cosa succede. C'è un altro aspetto di questo: se le persone si abbandonano a questi tipi di fenomeni, sì, hanno la sensazione di essere meteoropatici, però la meteoropatia, cioè il fatto che cresca un'allergia, cresca l'ansia, crescano quelli che sono i fenomeni dati dalla meteoropatia, non sa perché gli succede questo, cioè gli imputa tutta una serie di fenomeni diversi che avvengono nella sua quotidianità. Pertanto potrebbe essere quello che è socratico: conosci te stesso, cioè conosci le tue capacità con le quali puoi affrontare la vita. Il pazzo di Nazareth viene a fare un'affermazione abbastanza demenziale, affermando: voi capite quando è primavera perché il fico mette le gemme, una roba del genere, adesso vado un po' a memoria. No, io so quando è primavera quando ho delle sensazioni che è arrivata la primavera. Io sento arrivare la primavera i primi giorni di gennaio, quest'anno un po' più tardi veramente, l'anno scorso un po' prima. Pertanto esistono delle sensazioni biologiche che non hanno niente a che vedere stare là a guardare le gemme che vengono fuori dagli alberi, perché l'albero più intelligente di me, che sa quando sta per arrivare primavera, mentre io non ho la percezione, non ho i fenomeni biologici per cui sta arrivando primavera. Che razza di imbecillità è questa? Cioè solo il pazzo di Nazareth poteva sparare sta cazzata. Pertanto siamo tutti meteoropatici, fa parte della nostra natura e fa parte della vita. Chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo. Grazie per l'ascolto.